Eccoci, eccoci, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi. È lunedì 11 ottobre, questa sera ci vediamo in televisione a Quarta Repubblica. Sto come un pazzo, sto come un pazzo. Qualcuno di voi dice che questa zuppa di porro, che è una lettura dei giornali, la zuppa di porro non è altro che una lettura dei giornali che voi non comprate, è semplicemente un modo, diciamo, di sfogarmi rispetto alla televisione dove sono più moderato. Ed è così, ed è così. Sto come un pazzo perché io voglio dirvi due o tre cose semplici che oggi ho capito dai giornali. Questo gesto, lo vedete questo gesto? A me fa schifo, lo posso dire? A me il pugno chiuso mi fa schifo, come il saluto romano, mi fa schifo, mi fa orrore e ce la siamo meritata tutta, ce la siamo meritata tutta. Sabato ci sarà una bella manifestazione antifascista, tutti col pugno chiuso, così come lo ha chiuso Landini ieri davanti alla sede della CGIL. Tutto ciò perché ci sono stati quattro cazzoni, secondo me, quattro cazzoni fascisti. Avete presente il termine fascisti? Cioè la libertà che noi abbiamo di trovare orribile il pugno chiuso e di trovare orribili i No Global, i No Expo, i comunisti d'assalto, e soltanto riconoscendo che quelli che sono andati ad assaltare la sede della CGIL sono dei fascisti. E quando la Meloni oggi, che ieri era in spagnolo, era davanti al popolo di Vox, franchista, e ha avuto un grande successo, e glielo riconosciamo tutti, ma quando la Meloni dice non riesco a capire di quale matrice sia questo quello che è successo in piazza, guarda Meloni, non è che ci sono dubbi, io che ti ho difeso e ti continuerò a difendere tutta la vita, la matrice è fascista, cioè non è che ci vuole molto. Una volta che dici questa cosa, puoi permetterti di dire tutto quello che adesso, secondo me, dobbiamo dire su quello che leggiamo sui giornali, che sono disgustosi. Cioè, vi faccio un'analogia molto semplice. Cercavano il fallo in area di rigore e l'hanno trovato. Poiché ci sia un complotto, che ci siano stati gli agenti provocatori, che ci sia stato qualcuno che ha lasciato perdere, di questo ne possiamo parlare. Però in sostanza quello che è successo è molto semplice. In area di rigore abbiamo rovinato una bella storia come quella di libertà del Green Pass. Intanto Draghi fa l'unica cosa che si deve fare, perché anche su questo, quando c'è scritto cortei stretta sui violenti, non mi sembra una cosa importante e da criticare. È esattamente quello che vogliamo. Dopo No Expo, me lo ricordo, il 1º maggio a Milano si diceva stretta sui violenti. Lì ci furono le devastazioni della città e non solo di una sede, che però è simbolica. Non togliamo peso ai simboli come la bandiera. Per alcuni, per altri, la sede dei sindacati sono simbolici, ovviamente. Allora, il punto fondamentale è molto semplice, porca puttana. È evidente ed è giusto che si mettano delle restrizioni ai violenti. È sacrosanto. E se questo deve arrivare dopo una manifestazione no pass, è una cosa che mi fa imbestialire, perché abbiamo visto manifestazioni di tutti i tipi, mentre oggi io concordo senza dubbio rispetto a quello che dice Draghi, 12 arrestati, tra cui ultraterrorista nero del dei NAR. Beh, in realtà poi in meno raccontano dell'arresto di, se non un giornale locale, perché mi sembra che sia di Parma, del ristoratore che dice io apro, che anche lui si è messo ad assaltare la sede CGIL, secondo me lì veramente facendo, come posso dire, non rendendosi conto di quello che stava facendo. Ecco, io non temo che non ci sia uno squadrismo da parte del ristoratore io apro, però invece quando vedo un ex che si è fatto 20 anni di carcere per terrorismo nero che assalta quella roba della CGIL, beh, insomma, qualche timore me lo pongo. Però il punto è che la reazione a questa stronzata è il pugno chiuso di Salvini davanti alla CGIL e la manifestazione democratica e tutta questa retorica di merda che dovremo subirci fino a dopo le elezioni. Non vi preoccupate, perché arriverà questo fino a lunedì. L'onda sarà brevissima di questa cosa. Tanto per rendere Michetti un fascista, da Milano un fascista e quali altri ballottaggi c'ha il centrodestra? Poco o niente. Un fenomeno. Un piano nero contro le città. Perché poi la narrativa di Repubblica è questa, ce l'aveva prima e figuratevi ora. Dice decapitata Forza Nuova, progettava una rete di attacchi, cioè è il linguaggio giornalistico che si usa per i brigatisti neri e rossi e se la sono cercata. Carlo Bonini, non è più tempo di tartufismi, cioè in realtà poi in questa maniera il punto fondamentale è che bisogna distinguere fascisti da no pass e loro sono riusciti fenomenali a mettere insieme prima i no pass con i no vax e poi i fascisti con i no pass. La capite questa favolosa catena, diciamo, di populismo giornalistico? Loro che accusano noi di essere populisti, prima i no pass diventano no vax e sono due cose diverse, poi i no pass diventano anche fascisti. Bravissimi. Nel frattempo Ezio Mauro dice: la replica di ciò che avvenne 100 anni fa è una cosa simile, la dice la Urbinati sul Domani, non c'è ingenuità né folklore, non sono bravate, perché questa è l'attacco alla sede sindacale da parte dei fascisti, beh, insomma, francamente ricorda, dice, quello che è successo 100 anni fa. Giannini sulla Repubblica, e ve li cito tutti così siete ben consapevoli di come il coro è partito rispetto a quello che è successo nei giorni scorsi, Giannini, come ammettere che appartengono a un stile, a un proprio album di famiglia. Vedi, dice Giannini, fa il salto che gli altri non fanno. Intanto Benedetta Reiser dice: lo avevano annunciato sul palco, invece poliziotti e picchiatori infiltrati in borghese non li ha condannati nessuno dei giornali governativi. Io non so questa cosa dei poliziotti picchiatori, ho visto poliziotti essere menati, ho visto poliziotti rispondere e ho visto quello che dice Benedetta, che questa roba qua, e tra poco la vedremo anche sul mio sito, era ben chiara sin dalla mattina che sarebbero andati alla CGIL, eppure non fanno nulla, ma poi ne parleremo. Giannini dice quindi, ed è il salto logico ed è il salto politico ed è il salto fondamentale, cosa dice? Questo è l'album di famiglia della destra, è la destra che si candida a governare questo paese. Purtroppo Meloni non ha smentito che questo è l'album di famiglia, e siccome la Meloni ha detto una frase infelice, cioè ha detto non riesco a capire la matrice, mentre la matrice era chiara, mentre la Meloni non ha nulla da farsi perdonare nella sua democraticità, questo è obiettivamente un problemino che ci troviamo. Sciogliere i movimenti neofascisti, urla la Stampa, un po' più come me. Poi neanche vi sto dicendo quello che dice Berizzi, cioè il fenomeno Berizzi, quello che purtroppo, non essendo andato in Afghanistan, non essendo andato in Libano, non essendo andato nelle zone di guerra, deve portare la guerra a casa, e quindi questa contrapposizione con i fascisti e con i criminali è la sua ragione di vita. Non lo sfotto per niente, penso che sia un grandissimo eroe della battaglia comunista, il patto scellerato con la zona grigia no pass, ci sarebbe anche questo patto scellerato, no? I compagni che sbagliano. Andiamo sui giornali, diciamo, un po' meno orientati. Non usate pochi violenti, per è il titolo della Verità, per Belpietro dice: abbiamo sempre detto che ci sarebbe stata una radicalizzazione in questo paese se avessimo continuato a pensare che il Green Pass, unico paese al mondo, si sarebbe dovuto applicare anche a quelli che lavorano. Vi segnalo che dal venerdì, dal 15, ci sono 2,2 milioni di persone che non potranno avere lo stipendio perché, non avendo il Green Pass, non potranno lavorare. Molti di voi dicono peggio per loro, ma voi capite che dicendo peggio per loro stiamo creando un clima mostruoso in questo paese. La sinistra ci marcia, è il titolo invece di Libero. Vogliono fare la manifestazione antifascisti. Morigi oggi su Libero: sono 20 anni che Forza Nuova si presenta alle elezioni in contrapposizione prima al MIS, poi a EN, poi a Fratelli d'Italia. Il Giornale sceglie una terza strada, e cioè la Morgese sotto accusa, e qui adesso ne parleremo. Del Vigo a Milano, tra l'altro, sostiene Del Vigo, cosa che non scrive nessun giornale: nella manifestazione sono stati fermati 50 esponenti degli anarchici e dei centri sociali. Ma lì non abbiamo combinato un gran casino, non è che abbiamo detto che ci sono gli anarchici e i comunisti contro il Green Pass, che lo sono in una loro componente, che se no che anarchici sono, ma è una cosa straordinaria. Cioè, evidentemente questi cretini hanno fatto, idioti e violenti, ci sono anche le violenze, perché ragazzi non si entra nella sede di nessuna proprietà privata, tantomeno quella di un sindacato, non è che su questo si può discutere, e nessuno di quelli che mi dice agenti provocatori eccetera qui scalfisce questa mia idea. Però nelle ricostruzioni di oggi, beh, c'è da saltare sulla sedia. Si è verificato, scrive Repubblica, un timore, il timore che i neofascisti potessero sfruttare il disagio dei No Green Pass, dice una fonte qualificata dei servizi segreti. Ma andate a quel paese, non esistono più fonte qualificate dei servizi segreti, perché ieri, nel giorno della manifestazione, dal palco, quello che è stato poi arrestato ha detto: andiamo ad occupare la CGIL, e questi che non hanno saputo gestire la piazza hanno fatto arrivare alla CGIL. I colpevoli sono quelli che l'occupano, non quelli che non la difendono. Ma non vi rompete i coglioni sostenendo che non sapevate che stavano andando là, lo sapevate. O per complotto, come dice qualcuno, o per deficienza, come penso io, non l'avete difesa a sufficienza. La colpa è di chi la occupa. Ma quelli che sapevano che sarebbero andati ad occupare la CGIL e che oggi ci spiegano la rava e la fava, i movimenti neofascisti, i collegamenti con Nupass, guardate che l'avevano detto in piazza che andavano a occupare la CGIL. L'avevano detto in piazza, porca puttana. E se non è stata difesa la CGIL, siete degli incompetenti, nella migliore delle ipotesi. Nella peggiore, come qualcuno pensa, l'avete voluto fare perché così finalmente possiamo fare la manifestazione antifascista sabato prossimo col pugno della minchia chiuso. Fonte qualificata della nostra intelligence, dice Repubblica, avrebbe potuto, sapeva del collegamento tra i no pass e i CGIL. Guardate che non ci voleva una fonte qualificata della vostra intelligence, una fonte meno qualificata che ascoltava la piazza sapeva che sarebbero andati alla CGIL, sapeva che sarebbero andati a Palazzo Chigi, tant'è che a Palazzo Chigi hanno messo una camionetta, roba ridicola, il segno della disfatta organizzativa, non della democrazia, organizzativa di questa piazza, è esattamente in queste stronzate che dicono i giornali in retroscena. E oggi tutti quanti, Roberta Radegonda, cosa dice? Toc toc, cappuccino con brioche per sostenere il tuo sito, grazie, che non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Allora, andiamo avanti, grazie a Roberta. Nel frattempo, oggi sul Corriere della Sera io sono impazzito, ma sono impazzito perché il Corriere della Sera, vedete, fa la par condicio, una finta par condicio, peraltro sulla manifestazione è stato secondo me molto più equilibrato di Repubblica, che l'onda nera ci gode e ci sguazza come un riccio. Perché è stata il Corriere della Sera, oggi mi fa impazzire, perché intervista molto democraticamente i due candidati, quelli che vanno al ballottaggio a Roma, la sfida epocale. Gualtieri, ministro del tesoro di Conte, e grazie a questo autorevolissimo membro dell'establishment italiano, amico di D'Alema, di Bersani, insomma se li ha fatti un po' tutti quelli di sinistra. Dall'altra parte Michetti, il tribuno delle radio popolari romane, mai cagato dai politici e tirato fuori dal cappello dalla Meloni. Allora, chi è che intervista Gualtieri? Lo intervista un giornalista molto bravo, secondo me, che si chiama Tommaso Labate, molto bravo, ma devo dire decisamente di sinistra, decisamente amico di Gualtieri da un punto di vista giornalistico. Nulla voglio togliere sulla correttezza del pezzo, che è stato correttissimo e straordinario. Il pezzo di oggi di Gualtieri è che Gualtieri chiede: ti prego, non mi far parlare del cane. Perché del cane? Perché in famiglia c'è questa diatriba tra chi vuole il cane e chi non vuole il cane. Questo è il grande pezzo di Gualtieri oggi, per cui l'unico suo motivo di scontro è questo dolce motivo di scontro così popolare sul cane sì e sul cane no. Dall'altra parte, chi affibbiano per intervistare Michetti, che voglio dire si fa male da solo, ma in questo caso gli danno Fabrizio Rancone, il più cattivo dei giornalisti, più antidestra che voi possiate immaginare. La Meloni forse questo non lo sa, visto che si fa presentare i libri da Roncone, ma questo è un altro dettaglio. E tant'è che Roncone, con la sua ironia senza sconti, fa un mazzo così a Michetti, mettendo in risalto tutte le sue debolezze e tutte le sue contraddizioni. Allora, quello che io voglio semplicemente dire è: questo è il favoloso mondo del giornalismo, ma anche dei politici, per i quali capisco perché stasera Gualtieri non ha accettato di venire a fare il confronto con Michetti a Rete 4, a Quarta Repubblica, perché lui il confronto lo vuole sempre impari. Cioè, noi possiamo garantire un confronto come ho fatto tra Raggi e Calenda, pensate un po' voi come la pensavo di Raggi e pensate un po' voi quanto la penso meglio di Calenda, in cui il conduttore in televisione è una specie di arbitro, mentre Gualtieri non vuole evidentemente un arbitro, vuole esattamente quello che abbiamo visto oggi, un suo giornalista amico che gli fa uno stupendo ritratto in cui l'unico punto è il cane, e dall'altra parte invece un giornalista che gli fa, con la sua ironia, pungente, il culo all'avversario. E questo è il giornalismo italiano, ma noi ce ne strabattiamo le balle perché abbiamo la nostra zuppa e i nostri commensali. Ilaria Branca, grazie alla tua donazione, come in questo momento a tutti quanti quelli che mi hanno dato i badge su Instagram. Nel frattempo ci sono tante altre cose in canna. Una delle più interessanti è l'intervista fatta, ve lo dico veramente, a Klaus Davi, perché è una di quelle cose che bisogna leggere, perché Klaus Davi racconta del rapporto tra i gay e la droga, i rapporti sessuali, la droga, il consumo, in un ritratto, in una, lui dice: io sono gay, io lo conosco bene questo mondo, mi sembra di aver letto una cosa di questo tipo, nel nostro mondo, dice, non, io la condanno, ma ci sono numerose prestazioni e numerose persone che fanno uso di droga. Questo non è che assolva nessuno nei propri comportamenti pubblici, ma nei comportamenti privati sono cazzi loro, scusate, sono affari loro. E oggi Klaus Davi dice un'altra cosa straordinaria in questo pezzo, che dovete leggerlo, perché racconta uno spaccato non moralistico di un mondo che lui evidentemente conosce e ha il coraggio di raccontare, e cioè quello che la comunità gay, siccome Morisi non era di sinistra, non gli ha dato neanche la minima solidarietà. Basta andare oggi su Repubblica, perché oggi Repubblica fa un titolo: caso Morisi non è chiuso, e poi inizia il pezzo di Repubblica, anche se c'è tutta quest'ansia della Lega di chiudere, di dire che non c'è nulla di veramente rilevante, il caso non è chiuso. E sapete perché non è chiuso il caso Morisi? Lo sapete perché non è chiuso? Perché probabilmente vogliono i magistrati indagare i rumeni per ricatto. Cioè, vi rendete conto? E tra l'altro nel pezzo c'è questa fantastica locuzione: il bravo avvocato di Morisi. L'avvocato di Morisi diventa bravo. Chissà perché lo vogliono definire bravo, con un aggettivo che in genere non si usa nell'asettico racconto di cronaca. Che vuol dire bravo avvocato di Morisi? Che vuol far sembrare, dice Repubblica, che lui avesse consumato la droga con gli amici e che quindi non c'era nessuno spaccio. No, perché invece la droga lui stava lì a spacciarla, perché ormai è appurato che quella bottiglietta di droga dello stupro l'hanno portata i rumeni. Cioè, ancora fango su un ragazzo per cui abbiamo spiattellato tutti i suoi vizi privati in pubblica gogna. Nel frattempo, favoloso oggi Ferrara, che sfotte Pane Bianco, che l'altro giorno diceva che ogni periodo c'ha bisogno della sua profeta che risponde alle domande del momento, e questa sarebbe, pensate un po' voi, Greta Thunberg. E quando parla di ambiente, Ferrara è il numero uno. Oggi dice: ma lasciamo perdere questa roba di Pane Bianco e queste minchiate su Greta. Greta non è affatto qua che dice porro ai campi, i capelli oliosi, hai ragione, oggi è un disastro, ma mi lavo, non ti preoccupare. Mentre Andrea Arnaboldi e Monica Gamberoni ci danno un contributo, buona giornata Anna Maria, e poi andiamo avanti con gli altri temi di giornata. Sul lasciapassare vorrei continuare a dire che non è una battaglia da niente. Un imprenditore oggi a Repubblica, in un piccolo spazio pubblicità, come diceva una canzone favolosa di Vasco Rossi prima che si rincoglionisse, piccolo spazio pubblicità, ve lo ricordate? In realtà in un piccolo spazio pubblicità c'è un'intervista favolosa a un imprenditore che dice a Repubblica che l'obbligo del Green Pass per lui sarà un casino. Ha detto: io sono vaccinato, voglio anche che abbiano il Green Pass, ho 35 persone in azienda, 10 di loro so che non hanno il Green Pass, ma io per motivi di privacy non posso chiedergli in anticipo, non posso sapere i motivi per i quali non ce l'hanno, non posso pagare a loro i tamponi, perché se no a quelli che hanno il Green Pass dovrei pagare altrettanto in welfare. Dice: è un casino pazzesco come avete messo in piedi il Green Pass. Di avviso completamente diverso un bravo imprenditore, grande imprenditore romano, laziale, scusatemi, si chiama Stirpe, che dice: il Green Pass non creerà nessun casino nelle aziende, forse in quelle di Stirpe che sono grandi e strutturate, ma l'Italia è fatta anche di piccole imprese, da 35 dipendenti, per cui questo scherzo del Green Pass, 2,2 milioni di persone che non hanno il Green Pass, creerà un casino che la metà basta. Sul Barone Nero si occupa del Barone Nero, vi ricordate Roberto Lavarini? Si occupa il Tempo e dice: Bechis, non c'era bisogno di fare 3 anni di appostamenti e minchiate di questo tipo, sostiene Bechis, perché basta andare su Google, vedere i social e tutte le cose, tutte le minchiate che racconta questo Barone Nero le trovavate lì senza fare il grandi inchi. queste, insomma, un po' smontando fanpage. Tema serio, veramente serio, quello che pone oggi il Sole. Il lunedì sapete che c'ha un giornale preconfezionato e dice l'aumento dei prezzi. Ma l'aumento dei prezzi, ne abbiamo parlato anche noi ieri sera con la zuppa serale, ne abbiamo parlato con un pezzo di Leopoldo sulla legna e sul pane. Ragazzi, qua non si scherza, a parte il Libano, oggi un pezzo bellissimo su Repubblica in blackout e senza luce, perché in realtà cosa succede? Crisi geopolitica, economica, e con quello scoppio del porto che vi ricorderete ha distrutto quello che era un paese straordinario. Ma non è tanto il Libano il problema è che arriverà da noi questo lockdown energetico, e nel frattempo, racconta il Sole 24 Ore, più 90% il prezzo della semola, più 20% il prezzo della farina, più 69% l'olio dei semi. Per ora alla tenuta Rasciatano l'olio extravergine d'oliva lo vendiamo allo stesso prezzo, quindi se lo volete prendere ora, però ancora non c'è l'annata nuova, quella dell'anno scorso mi sembra che sia lo stesso prezzo, sperando che non l'abbia aumentato mio fratello troppo, ma il 69% mi sembra veramente too much. Ma il punto fondamentale è che qua questi prezzi stanno aumentando e saranno veramente guai, perché con i prezzi che aumentano l'inflazione sale e i redditi non ci stanno appresso. L'esasperazione, questo è il punto fondamentale che non ho letto sui giornali, che avete visto in piazza, in cui non c'erano solo no green pass e non pass e fascisti, c'erano persone che sono state fiaccate, distrutte da questi lockdown e da questo Covid, che non ce la facevano davvero più. Eppure di questa roba evidentemente non se ne occupa nessuno. La Polonia in piazza contro la decisione della Corte Costituzionale che dice che le leggi nazionali valgono più che le leggi internazionali, e i giornali titolano Polonia contro la Polexit, cioè quelli che vanno in piazza, a differenza che in Italia coloro che vanno in piazza sono da condannare, in Polonia, siccome si combatte contro le norme del governo conservatore, quelli che sono in piazza sono tutti bravi e buoni, come peraltro saranno tutti bravi e buoni quelli che andranno in piazza sabato prossimo. Oggi, intanto per non farci mancare nulla, super sciopero di tutto, cancellati i voli dell'Italia, nel frattempo ITA vedremo come partirà il 15, anzi me ne occuperò direttamente, quindi sarà interessante raccontare questa esperienza, ma insomma in un paese bloccato in cui l'unico problema è l'onda nera. Magari occupiamoci delle cose serie anche questa volta, cioè di mettere al gabbio o prevenire quello che è successo alla CGIL e punire quelli che la occupano, e dall'altra parte fondamentalmente occuparsi del fatto che dal 15 ottobre ci sarà un problema nelle aziende che abbiamo sottovalutato anche troppo. Questa sera Quarta Repubblica alle 21:30, non mancate ovviamente. Stasera ci sarà Salvini, però ci sarà prima dei Salvini ci saranno ovviamente le piazze. La cosa più importante di oggi, mi sembra, è raccontare quello che è successo, e non ce l'hanno raccontato giusto nelle piazze nei giorni scorsi. Ciao.